cosa. Allora, intanto veramente grazie. Sono molto onorato e anche riconoscente di essere qui questa sera, dell'invito che il Circolo Culturale di Montesacro mi ha rivolto, anche perché questo è un luogo della storia civile importante del nostro quartiere, ma di Roma nella sua complessità. E è un luogo in cui anche le cose che sono state dette all'inizio lo dimostrano, si agita e si motiva un po' anche l'essere, diciamo, di sinistra nella nostra città. Ma il ringraziamento è anche duplice perché ho la possibilità e anche l'occasione di parlare di un libro importante. Io vorrei un po' soffermarmi sul libro, come diceva adesso Fabio Martini, è un pretesto, ma è anche qualcosa che bisogna guardarci dentro. Dicevo, il motivo di parlare di un libro importante è di incontrare Fabio Martini, un giornalista che leggo sempre con grande attenzione. Intanto questo libro mancava. Nathan e l'invenzione di Roma è un libro importante, per me questa è la seconda volta che parlo di questo libro. La prima è stata esattamente poco più di un anno fa, il 24 di novembre del 2021, il libro era appena uscito, e nel Parco Agricolo di Casal del Marmo, in occasione del compleanno di un'altra persona che mi piace molto ricordare a tutti noi, che è Paolo Ramundo, che era scomparso da poco, presentammo lì il libro. È un libro su Nathan, ma è un libro anche forse su Roma. È un libro su un sindaco che cambiò la città eterna, come recita il sottotitolo, ma è anche un libro sul perché Roma non è più stata capace di cogliere quel cambiamento, non ha più proseguito i cambiamenti che in quella stagione sperimentò e realizzò. Quando si scrive un libro, l'articolazione, la struttura, le parole portano sempre, diciamo, l'anima un po' anche dell'autore. Fabio Martini è come sapete, editorialista su un giornale importante, il Romano, racconta il mondo politico in generale, anche il mondo politico italiano, da uno sguardo anche così, diciamo, romanesco. È stato allievo di Paolo Spriano, uno storico, un partigiano scomparso purtroppo, credo nell'88-89, piuttosto improvvisamente. E quindi il lavoro di scavo nella storia che c'è nel testo non è casuale. E la documentazione, l'attenzione, il modo in cui è raccontato, fanno premio, diciamo, in parte di questa radice. Martini sceglie di approfondire la figura di Nathan, come in parte ha già fatto adesso, raccontando inizialmente il contesto entro cui, il contesto sociale, politico, nel quale Nathan diventa sindaco di Roma, e subito dopo il testo si svolge sostanzialmente cercando di nucleare i caratteri essenziali di questa rivoluzione che in quei 6 anni si manifesta a Roma. C'è una tensione, leggendo il testo, leggendo il libro che vi consiglio ovviamente di comprare, che si alimenta fin dall'inizio, è ripetuta più volte nel testo. Ogni tanto compare questa frase, così non ce la scordiamo, se per caso ce la fossimo scordata, ogni tanto ricompare, che è questa domanda: perché di Nathan è stato più facile tesserne gli elogi che invece proseguirne l'azione di cambiamento? In fondo sembra che il libro sia stato scritto, vamos dire, per porci oggi, adesso, questa domanda. E infatti, non a caso, il libro si conclude proprio le ultime parole riprendendo le parole stesse di Nathan, pubblicate su una rivista, un'antologia, qualche anno, credo un anno dopo che lui aveva finito di fare il sindaco, no? Le parole di Nathan sono: dice, ma noi come amministrazione abbiamo indicato il punto di partenza. Premessa, Nathan non fa l'elenco delle cose che ha fatto. cioè non è tanto importante le cose che uno fa. Anche questo secondo me è un'indicazione importante. Cioè lui indicò, cioè l'amministrazione ha indicato il punto di partenza, il metodo. Ad altri continuare per quella via, a faticarsi a risolverlo per il bene di Roma e dell'Italia. Ed è questo che è venuto poi a mancare. Proviamo a fare un passo indietro, seguiamo un po' il ragionamento di Martini. Nato e diventa sindaco più o meno 40 anni dopo che Roma era diventata capitale, 1870-1907. In quei 40 anni Roma era stata presa da quella che altri testi, altri libri raccontano come la febbre edilizia. Forse su questo anche tutti quanti noi siamo un po' distratti, no? Diciamo che Roma ha 3.000 anni. Bugia. La Roma che abitiamo per buona parte, anzi non lo so, quasi il 97% della Roma che abitiamo è stata costruita negli ultimi 150 anni. È l'unico esempio in Europa, probabilmente nel mondo, di una crescita così rapida e anche quantitativamente così impressionante. Se vedete la carta, lo spazio di Roma che Roma occupava nel 1870 erano 383 ettari. Per intenderci, il Colosseo era periferia, c'erano i maghi, c'erano le pecore. Poi si faceva 20 minuti a piedi, 25 prima di arrivare a San Giovanni, si passava per le ville. Oggi se prendiamo una carta di Roma non c'ha confine l'urbanizzato, ma non confine nel confine comunale. È contiguo a Guidonia piuttosto che a Monte Rotondo, a sud non ne parliamo, c'è una continuità fino un altro po' fino a Latina. Teniamo presente questa cosa quando parliamo di Roma, di che cosa è successo in 150 anni, buona parte di quello che circonda Roma fuori dalle mura è stato costruito in realtà negli ultimi 70-80 anni. Qui è quasi un'eccezione, qui siamo in un bellissimo complesso costruito tra il 22 e il 1921 e il 1923, quindi dobbiamo festeggiare i 100 anni. Io ci ho messo una piccola cosetta facendo, pedonalizzando la piazza, inaugurando i 100 anni in anticipo. Teniamolo presente questo fatto che Roma aveva 170.000 abitanti nel 1870. Ma raccontiamo anche, ricordiamoci anche che dal 1447, che è il momento in cui viene nominato Papa Niccolò V, da cui comincia poi quello che sarà il Rinascimento romano, comincia l'impianto della Roma che noi ancora viviamo, il tridente, la parte centrale. Dal 1447 al 1870, cioè poco più di 400 anni, i 400 anni più gloriosi di questa città, che ci hanno lasciato in eredità la grande bellezza che poi Sorrentino ci ha fatto vedere nel suo film, per tutti quegli 400 anni Roma è rimasta più o meno intorno ai 170, 180, 200.000 abitanti. Cioè noi abbiamo un lungo periodo, lungo di questa città, quella città sostanzialmente è una città sorniona, un grande villaggio, borgo, papalino, molto ricercato nel mondo, soprattutto dal 700 in poi e anche nell'800, perché era il luogo assolutamente dove bisognava andare se appartenevi all'alta ceto borghese, ma anche nobile, europeo e anche dalle altre parti del mondo. Si veniva a Roma esattamente perché era ancora una città medievale, ma era una città anche pregna di cultura. E in fondo la presenza papalina ha fatto sì che proprio in quegli anni, nel 1870, Londra aveva 3 milioni di abitanti. Noi non ce l'abbiamo manco oggi, abbiamo solo 2 milioni e 8. Parigi, ma anche Napoli, che era stata capitale, era più grande di Roma, e Palermo. E San Pietroburgo aveva 780.000 abitanti. Non dimentichiamoci che questa crescita sfrenata di questi 150 anni si porta appresso tantissime contraddizioni. E forse è ancora tutto da fare, no? In buona sostanza, o da rifare, direbbe Bartali. Quindi questo piccolo borgo papalino viene aperto dalla breccia di Porta Pia e comincia in quei 40 anni quello che Gregorius, ma anche un altro un altro importante intellettuale, scrisse un libro in francese in quegli anni, dicendo: io mi arrendo, tanto i romani non li convinco sul fatto che facendo diventare Roma capitale di uno staterello, l'Italia in fondo era uno staterello, stanno uccidendo una città cosmopolita come Roma, come era Roma essendo un borgo papalino. E quindi scrisse un libro in francese rivolto al mondo, facendo un appello al mondo, dice: guarda, tanti romani ormai sono persi. Sperava che il mondo si alzasse dicendo: fermate questo scempio, no? Fermate il fatto che Roma diventa capitale in fondo di una staterella e distrugge questa sua dimensione cosmopolita. C'è una scrittrice, a proposito di come le donne spesso sono state messe da parte, che poi è diventata anche lei una giornalista, scrive sul Corriere della Sera, che ha tentato nel 1970 di scrivere una controstoria di Roma Capitale. Questo libro non è mai stato pubblicato. Poi una ricercatrice dell'Università di Macerata anni fa l'ha trovato e l'ha pubblicato. È un libro bellissimo che racconta esattamente l'altra storia, il conflitto di Roma che diventa capitale, di come non è stato così pacifico. È vero che c'è stato un referendum, c'erano 46.000 romani che potevano andare a votare perché si votava per censo. Furono 45 i no, 46.000 che sono andati a votare, i no che si opposero a Roma capitale furono 45. E lei racconta proprio di questo conflitto tra la nascita della Roma nuova e come questa cosa era contrastata almeno da un mondo, da una parte dell'intellettualità di quel tempo. E invece nel frattempo, al silenzio della Roma medievale, si apre la febbre edilizia e comincia col piano regolatore del 1883 lo sviluppo della città. Il piano regolatore del 1883 individuava nel quartiere dedicato al re, a Vittorio Emanuele, il quartiere principale. Lì c'è stata la prima zecca in cui si è coniata la lira. Era il quartiere nobile, il quartiere di tutto il governo, ancora ci sono i palazzi del governatorato. Lì abitava la classe dirigente, anche Sabauda che si trasferì da Torino. L'altro quartiere era il borgo di Prati, attorno a Castel Sant'Angelo, che era il quartiere popolare. Ed era il quartiere che fu costruito attorno a Castel Sant'Angelo via Crescenzo. Se voi andate in quel quartiere, non c'è, e nonostante sia un quartiere fatto di strade tutte rettilinee, non c'è una strada che inquadra la cupola di San Pietro. Cioè ti costruisco il quartiere più popolare a fianco al posto che ha rappresentato la seconda Roma, la Roma papalina, ma non valorizzo, no, quello, come se quello che c'è intorno non, ma non solo, ma la piazza principale di quel quartiere, come si chiama? A chi è dedicata? A Cavour. Piazza Cavour, Piazza Mazzini è il quartiere che venne nel 1911, stiamo parlando del borgo proprio la parte bassa, quella vicina a Castel Sant'Angelo, Piazza Risorgimento il limite, ma via Cola di Rienzo. Chi era Cola di Rienzo? Cola di Rienzo è quello che fece le rivolte contro il Papa per affermare il comune, cioè la toponomastica ebbe un significato, no? Si veniva a costruire la Roma capitale contro la Roma papalina. E l'altra direzione che doveva essere sviluppata era quella dei quartieri, il primo centro direzionale di Roma è via 20 Settembre, dove adesso c'è il Quirinale. Via 20 Settembre va verso la Porta Pia, la Porta Michelangiolesca, e che cosa era successo a fianco alla Porta Pia? A fianco alla Porta Pia c'era stata la breccia di Porta Pia, quindi lo sviluppo di Roma doveva essere, lo sviluppo della Roma nuova, la Roma amministrativa, doveva essere in direzione opposta rispetto a quella di dove era la Chiesa e dove era lo Stato della Città del Vaticano. Quindi il piano regolatore del 1883 è un disegno politico molto chiaro di un conflitto apparente, adesso dico perché. Il disegno del piano dice alcune cose molto chiare. La capitale aveva fatto un viaggio da Torino, era arrivata a Firenze, da Firenze è arrivata a Roma. Se leggete le carte di quando i parlamentari, i senatori parlano del trasferimento da Firenze a Roma, tutti dicono assolutamente che la capitale non deve andare a finire nei monasteri, non deve usare i monasteri, gli edifici dei monasteri, deve costruirsi come un edificio, con edifici suoi propri, autonomi. Infatti c'è tutto un dibattito sullo stile, per esempio, della sede della Banca d'Italia. Che stile è? Rinascimentale? Ci fu tutto un dibattito sullo stile architettonico che la Roma capitale doveva assumere, che non doveva essere quello del Papa, ma non doveva essere neanche quello preso in prestito da Firenze, per esempio. È molto dimenticato questa origine di Roma e questo ragionamento, no? Ci siamo, anche noi abbiamo girato pagina velocemente, invece lì c'è la nuce, tantissime cose che poi hanno condizionato e condizionano probabilmente lo sviluppo ancora oggi. Perché dico che c'era un chiaro disegno politico che nello stesso tempo veniva contraddetto da che cosa? Se poi andiamo a vedere le carte, il quartiere di Borgo, esattamente quello costruito contro, per mettere le dita negli occhi al Papa, in realtà se andiamo a vedere le carte è stato costruito e finanziato con i fondi e con le risorse che venivano messe a disposizione attraverso una forma di finanza, ancora ante litteram, dalla Chiesa tedesca. Cioè il piano regolatore raccontava una cosa, un disegno politico, la sostanza di quello che avveniva invece era già un connubio molto stretto tra gli interessi della curia romana e gli interessi di una parte della città di Roma per costruire la città. Mentre ciò che appariva era esattamente il contrario. E guardate che questa cosa qui ce la dobbiamo scrivere chiaramente nella testa. A Roma bisogna stare molto attenti, perché quello che appare non è, e quello che è non appare. Bisogna metterselo, bisogna però essere attentissimi, prima di dare una valutazione, un giudizio, bisogna mettersi in questa triangolazione, perché c'è un gioco di specchi, di riflessi, di interessi che è molto complicato da sciogliere. Ed è esattamente questo il modo con cui Roma è stata governata. Roma si governa cercando di far apparire una cosa, ma nella sostanza ne avviene un'altra. È sempre in questo modo. Quindi Nathan arriva a governare questa città dopo che c'erano stati 40 anni di tutto questo che abbiamo, in parte che abbiamo detto, lo potremmo approfondire, ma non mi va di fare le cose troppo lunghe. Però era per dire che la rivoluzione che lui mette in atto è una rivoluzione che veramente va a cozzare contro interessi che si erano già chiaramente stratificati. Nathan in qualche modo è una rottura in questo percorso, è una frattura, e come veniva detto prima, vengono fatte delle scelte importanti che servivano a rompere questo andazzo. Quali sono le scelte? Io ne citerò alcune. Intanto il primato della politica. Nathan dice: a decidere sarà la politica. Rimette al centro delle decisioni quelle che sono le decisioni della politica. La politica deve riprendersi il proprio spazio. Guardate, questa non è una cosetta da niente. In un momento, in una fase in cui appunto la città era governata nel modo in cui raccontavo prima. Poi sceglie un governo di tecnici, e di esperti che cercano di tradurre quelli che sono gli ideali in fatti. Era molto legato al pragmatismo del fare, anche se questo era, come dire, aveva sempre un vettore ideale che doveva guidare le cose che andavano fatte. Ma soprattutto, la cosa che mi interessa segnalare, l'innovazione vera che viene fatta, la citava prima Fabio Martini, è che la giunta Nata sceglie la strada dell'affiancamento pubblico-privato. Invece della municipalizzazione integrale, sperimenta l'ipotesi che ci può essere un potere pubblico in grado di sfidare il privato nella gestione dei servizi essenziali e di vincere questa competizione. Questa, secondo me, è l'innovazione più importante che Nathan ci lascia, che è molto contemporanea ed è assolutamente fondamentale, centrale. La centrale Montemartini, che porta oggi il nome di Montemartini, ma che allora era solo la centrale, fu decisa insieme ad altre innovazioni importanti. Intanto la municipalizzata, l'azienda elettrica municipale, la AEM, nasce quella che è il nucleo di quello che poi diventerà l'ACEA. La municipalizzata investe facendo una diga sull'Aniene, la zona di Tivoli in cui si produce energia idroelettrica, e poi in questa centrale che doveva produrre energia elettrica che non doveva bastare al quartiere ovviamente, ma la cosa che viene dato in carico all'Università La Sapienza di lavorare per capire quali, diciamo, produrre e mettere a punto le turbine efficienti. E quindi noi abbiamo una municipalizzata che si mette in testa di produrre energia elettrica e che in più fa una domanda intelligente al sistema della ricerca locale e quindi l'università dicendo: mi serve un'innovazione in termini di fare in modo che queste turbine producano al meglio, non solo L'Università della Sapienza risponde benissimo, queste turbine sono ancora lì, sono bellissime, anche, ma producono tante di quelle energie elettriche, non solo il quartiere, ma anche i tram vengono alimentati da questa centrale elettrica. E c'è stato un periodo in cui i tram a Roma arrivavano prima che arrivassero le case, per cui c'è il deposito di San Paolo, c'è questa bellissima foto con le pecore, perché le case non c'erano, ma c'era già il deposito dove arrivavano, dove si attestava il tram. Poi, come ricordava Fabio Martini, arriva Mussolini dicendo che i tram sono una cosa antica, quindi noi abbiamo avuto una stagione dal 1910 fino al 1922-23 di grande sviluppo dei tram, sono stati una delle reti principali, che poi abbiamo il progresso, il falso progresso, come direbbe Pierangelo Bertoli, ce l'ha portati via. Perché quindi era importante questo richiamo a questa innovazione? Perché non era solo il fatto che il pubblico produce energia elettrica, ma il fatto che il pubblico, producendo energia elettrica, fa una domanda intelligente al suo sistema di ricerca. E guardate che se poi noi negli anni 20 abbiamo avuto il primato dell'università di fisica a Roma, abbiamo avuto Enrico Fermi, lo dobbiamo anche a quell'input. Cioè il sistema della ricerca, il sistema di una città, l'insieme di come una città può crescere non è frutto solo dell'azione, come dire, come se fossero tanti azioni silos, ognuno, è la capacità di fare un innesco e far partire una rete che produce effetti imprevisti rispetto a quello che uno. Oggi l'ACEA, 5 miliardi di valore in borsa, 51% del Comune di Roma. Quale domanda intelligente fa al sistema della ricerca locale? Perché noi ci riempiamo la bocca. Quante volte l'avete sentito dire che Roma è il principale polo di ricerca, di ricercatori di università? Benissimo, ma l'ACEA che tipo di domanda fa a questo sistema perché produca innovazione? Questo è la cosa che mi sono portato appresso, e che della domanda di Martini, che accompagna tutto il testo, è proprio questo. Cioè noi, e mi vorrei soffermare, e poi chiudo anch'io, però mi vorrei soffermare su questo, perché è veramente l'attualità di questo testo, di questo libro, perché ci porta su un nodo che a Roma è velato. Roma ha un rapporto malato tra pubblico e privato, profondamente malato. E non perché noi usiamo la parola speculazione in maniera, e questo lo dico anche ai miei compagni spesso, diciamo, di sinistra, che dicono che Roma è una città sottoposta, come dire, al neoliberismo. Io direi magari. No? Ne avremmo bisogno. Roma è un protettorato medievale dove il rapporto pubblico-privato è ancora affondato in quel borgo papalino e in quella triangolazione nascosta in cui non si capisce mai bene che cosa sta succedendo. Da questo punto di vista, la vera differenza con Milano è questa: a Milano il rapporto pubblico-privato è, come dire, trasparente, fanno le cose buone o fanno le cose, come si capisce chi e chi gioca e quale partita sta giocando. A Roma questa cosa non è mai così. Allora attenzione, perché nel dibattito pubblico di questa città esattamente molto spesso le posizioni che anche a sinistra leggo, prevalenza del pubblico, protagonismo del pubblico, sono usate, e guardate, leggete il principale giornale romano e ve ne accorgerete, sono usate esattamente perché in quel modo, in quella modalità del rapporto pubblico-privato, ciò che ne guadagna è quel sistema molto particolare del privato romano che attinge esattamente alla mucca pubblica. Noi nei primi anni del 2000 questa città si è impoverita e i romani si sono impoveriti perché si è ridotto del 25% il trasferimento che era prima la fonte principale dell'economia di questa città, che era la pubblica amministrazione. Ed era giusto che avvenisse così, d'altronde Roma, scriveva Ferrarotti negli anni 70, nel 1970, scriveva: Roma da capitale a periferia. Roma non è più capitale nel senso in cui sono le capitali degli altri paesi da diverso tempo. Sul finire degli anni 90, nei primi anni 2000, abbiamo dismesso buona parte del sistema pubblico e parapubblico. Abbiamo perso il 25% di ricchezza che veniva dai trasferimenti, dai redditi, che venivano dal sistema della pubblica amministrazione. E questa città si è impoverita. Non solo hanno chiuso o si sono ristretti, ci sono i ministeri in cui ogni sei stanze c'è una persona, gli altri cinque sono vuoti. E forse era anche giusto che avvenisse questa contrazione, nella trasformazione, come dire, dopo post 1989. Ma insieme a quello si è dismesso il sistema del parapubblico, del parastato, del sistema dell'imprenditoria pubblica che faceva il panettone, no? Lo Stato non deve fare il panettone, io sono un po' anziano, mi ricordo questa frase, lo Stato non deve fare il panettone, la vecchia motta, l'IRES ha dismesso buona parte del patrimonio. Ha dismesso buona parte del patrimonio e delle imprese pubbliche e quindi insieme a quello si sono persi una quantità di risorse e quindi anche di posti di lavoro. Quindi Roma si è impoverita, i romani si sono impoveriti, ma nei primi 10-15 anni del 2000 il sistema pubblico ha trasferito in questa città circa 10 miliardi di euro. Non sappiamo quanto è costata la metro C, siamo a 3 miliardi e mezzo, 4, ma insomma ci stiamo rincorrendo le cifre. Certamente sappiamo quanto è costata, quanto sono costate le vele di Calatrava. Guardate che le vele di Calatrava sono un esempio. Si doveva fare il Museo della Scienza a Ostiense. C'erano i soldi, Giunta Veltroni. Arrivano i mondiali di nuoto e si decide che quei soldi non vanno per costruire il Museo della Scienza a Ostiense, ma vanno alla vela. 61 milioni di euro doveva costare questa piscina, questo centro sportivo. Siamo arrivati a 290 milioni di euro. Per finirlo ce ne vorrebbero 660 milioni di euro. Ditemi nel mondo qual è una piscina, un palasport da 7500 posti che può essere, come dire, ammortizzato. In quanti secoli si può ammortizzare una piscina che costa circa 600 milioni di euro, tra l'altro senza aver previsto neanche riscaldamento interno, perché quello va fatto a parte. Ma questo è un esempio di risorse pubbliche che sono andate in un territorio in cui c'è un contratto per un soggetto privato che tutto quello che si fa nell'area di Tor Vergata, fino a novembre dell'anno scorso, quando diciamo, è stato dichiarato finalmente illegittima quella convenzione, c'era un unico soggetto che poteva fare le opere all'interno di quell'area, non perché era proprietario delle aree, perché aveva una convenzione con l'università e tutto quello che riguardava l'università lo faceva quell'impresa. E quindi aver spostato i 61 milioni di euro da l'Ostiense a lì e poi cresciuti grazie a una serie di cose fino a 660 milioni, vi dice qual è il rapporto pubblico-privato in questa città. Noi abbiamo dismesso, dicevo prima dell'IRI, no? A proposito di innovazione della tassa sulle aree fatta da Nathan. Vi raccontavo prima di come l'IRI, in parte noi abbiamo privatizzato le aziende dell'IRI e forse andava fatto. Solo che le aziende dell'IRI avevano due cose dentro, avevano le quote azionarie e avevano l'immobiliare. La parte immobiliare, cioè le quote azionarie, sono state gestite essenzialmente in un contesto milanese, quindi dentro la borsa, diciamo, di Milano. Le quote invece dell'immobiliare sono state gestite da quella che era allora la Banca di Roma, dal sistema delle banche romane. Stiamo parlando di fine anni 90, quando Prodi vende completamente tutta la parte, diciamo, dell'IRI che doveva essere privatizzata. Buona parte di questi patrimoni immobiliari erano su Roma, ovviamente. Allora noi assistiamo al fatto che le banche prendono questo patrimonio, che viene lasciato alla gestione delle banche, le banche lo danno agli imprenditori con cui hanno rapporti e gli imprenditori nel 2008, quando viene chiuso il piano regolatore di Roma, chiedono ovviamente di portare a valorizzazione queste aree. Facciamo un esempio, Porta di Roma. Porta di Roma era un interporto, era di proprietà pubblica, in parte di bonifica, in parte di Talstat, viene presa da una serie di soggetti privati, Toti, Parnasi ed altri, dalle banche, e dopodiché entra nel piano regolatore generale che gli cambia destinazione d'uso e gli dà la cubatura. Cioè, capite il paradosso? Cioè noi, cioè il pubblico, aveva le aree pubbliche, noi detenevamo le aree, potevamo disegnare la città come volevamo e poi chiamare il privato a realizzarla, incassando come soggetti pubblici il plusvalore delle aree. Invece cosa abbiamo fatto? l'abbiamo dati prima al privato, quando erano ancora destinazione, tipo per esempio Romanina di Scarpellini, esattamente ora di Bonifica e di Italeco. Le abbiamo date al privato. Il privato ha poi preteso che fossero valorizzate. Il piano regolatore del 2008 è un piano regolatore che guarda esattamente al passato, esattamente alle aree che bisognava valorizzare. Mi fermo qui. Non voglio dire, come dire, noi siamo al paradosso. Mercati generali. Mercati generali sono stati dati grazie a un appalto, a una gara, per 56 anni a un privato, per farci delle cose importantissime. I 56 anni non sono ancora cominciati, perché cominciano quando l'opera finisce, è da 18 anni, 19 anni che quell'opera è una buca. Parallelamente, se andiamo a guardare il mattatoio è tutta un'operazione pubblica, fatta dall'Università, dal Comune di Roma e dall'Accademia di Belle Arti. Sarà pure ancora una cosa che non funziona, ma là dentro c'è un valore che si è costruito in questi due esempi concreti di come nel rapporto pubblico-privato abbiamo creato una buca per questi 18 anni e i 56 anni ancora non sono cominciati perché il privato possa ammortizzare gli investimenti che doveva fare e che farà. Dall'altra parte ci abbiamo messo solo risorse pubbliche, dirette. Non funziona al meglio, ma non è neanche così pessimo. Indicatemi un intervento privato di particolare pregio realizzato a Roma negli ultimi anni, negli ultimi 20-30 anni, un intervento di cui uno può essere particolarmente felice, come dire, un intervento privato che ha conseguito un certo livello di qualità. Ci è costata solo 290 milioni, è tutta pubblica, addirittura abbiamo rischiato di far fallire Euspa perché siccome non c'era un privato disposto a farla, perché quel progetto di Fuxas era in project financing, quando i privati hanno visto quella cosa hanno detto voi siete matti, si sono ritirati indietro e tutto quanto è stato fatto sul pubblico ha scaricato su Euspa e noi la stiamo continuando a pagare non solo con i 290 milioni di euro ma anche con la ricapitalizzazione fatta anche quest'anno, 90% MEF, 10% Comune di Roma di Euspa. Non c'è, cioè noi siamo una città da questo punto di vista. Per questo vi dico un protettorato medievale, perché le città dove c'è magari una forma di neoliberismo sono città in cui si vede, in cui i fondi immobiliari quando investono hanno bisogno di ritornare in un certo tempo, allora si vede. Noi siamo un protettorato in cui qualsiasi investimento in questa città deve essere fatto, non è mai tutto privato. Ecco, per esempio, e non è anche quella, potremmo continuare. Chiudo dicendo che questo nodo, vi prego di prendere questo elemento come, come dire, un portato della risposta che io darei a Fabio Martini sul perché non si è continuata l'esperienza di Nathan. Perché l'esperienza di Nathan era fondata su un rapporto pubblico-privato chiaro di cosa fa il soggetto pubblico e chiaro di qual è il ruolo del privato. Noi questa cosa non l'abbiamo più sperimentata. E anzi, nel nostro dibattito pubblico siamo viziati dal fatto che, è l'ultima cosa che poi dico, non voglio creare polemica su questo, ma noi andremo ad approvare un'operazione in cui stiamo dando 40 ettari di suolo pubblico espropriato per fare i ministeri. In più gli diamo la cubatura che era per i ministeri che non usiamo, gli diamo anche la metropolitana, tutto quello che abbiamo realizzato per costruire una cosa fondamentale per una multinazionale che si chiama però AS Roma, ma è di proprietà della multinazionale AS Roma, cioè lo stadio, mentre un'operazione fatta di un privato su un suolo proprio dove lui ci doveva mettere i soldi, in più doveva dare 350 milioni di euro di opere al comune, quella non si poteva fare perché quella era speculazione, questa invece no. È l'esempio palese della nebbia in cui in questa città è il rapporto pubblico-privato. Noi stiamo dando risorse pubbliche a una multinazionale, Friedkin sarà il miglior presidente della S Roma, ma è un privato. Un minuto dopo che c'è il timbro che lo stadio si può fare, la S Roma passa da 300 milioni di euro di valore a 450, 500. Un minuto dopo lui la può vendere e la vende a chiunque, magari sarà più bravo di lui, ma incassa un plus valore di 200 milioni di euro, che è frutto solo del fatto che noi gli stiamo regalando gratis questi anni. Allora, quando il dibattito pubblico nella città riesce a distorcere in maniera così evidente un'operazione tutta privata, vantaggio del pubblico e speculazione, un'operazione tutta, come dire, alimentata dalle risorse pubbliche a vantaggio solo del privato, passa come una cosa normale che si può fare perché è tutto a posto, capite bene che noi non solo non succederà che torna Nathan, ma continueremo ad andare sempre più a fondo. Grazie.